Grazie bimbi per questo canto, come ci ha fatto celebrare, e possiamo già darvi l'incoraggiamento al vostro momento adesso anche di multivitamine. Che bello vedere il frutto del ministero multivitamine e questi bimbi cantano che lodano il Signore con noi. Una grande gioia questa mattina, un grande privilegio per me poter predicare dalla parola di Dio in questa giornata dove la Chiesa storicamente ricorda che Gesù non è rimasto nella tomba, ma il terzo giorno è risorto ed è vivo. E quindi la Chiesa annuncia, ogni credente annuncia con la propria vita, Gesù è vivo davvero. E questa settimana, forse sapete, è anche uscito un film, Risorto, Risen, proprio questa settimana, guarda caso. È uno delle scritte nella pubblicità di questo film, era proprio l'evento più importante della storia. L'evento più importante della storia, la resurrezione di Cristo. Non ci serviva un film per dirci questo, perché tutta la Bibbia chiaramente ci narra la storia dell'arrivo di una persona, un figlio dell'uomo, un re, che avrebbe portato un regno di pace, pace a voi, ma non un regno di pace come la pace offerta in questo mondo, un diverso tipo di pace, una pace con Dio e una pace con gli uomini, una pace che sarebbe poi inaugurata, instaurata tramite la morte di questo figlio dell'uomo e la sua offerta di se stesso per poi sconfiggere la morte stessa e resuscitare. E quindi questo è l'annuncio di Pasqua, è l'annuncio che Gesù è vivo davvero, è vivo per sempre, è vivo e presente qui ora con noi e può essere conosciuto, può essere invocato. E noi vogliamo stamattina vedere come i primi discepoli hanno conosciuto di nuovo, hanno riconosciuto questo Gesù risorto, questo Gesù vivo, vivo davvero. E l'hanno conosciuto non necessariamente nella cattedrale, nella grande teoria o filosofia della resurrezione, l'hanno conosciuto personalmente, l'hanno conosciuto in momenti molto umani, in momenti molto tangibili, in momenti a volte un po' imbarazzanti, hanno visto e hanno riconosciuto Gesù. E noi vogliamo vedere uno di questi momenti proprio perché ci vogliamo chiedere stamattina: ma com'è che la resurrezione di Gesù, che Gesù è vivo, cambia la mia vita? Com'è che il fatto che Gesù è vivo davvero, cambia il modo in cui vado a lavorare? Cambia il modo in cui faccio la spesa? Cambia il modo in cui cresco i miei figli? Cambio i modi in cui gioco a uno sport? Cambia la mia vita. Com'è che il fatto che Gesù è vivo davvero, cambia la mia vita? Com'è che posso rispondere anche stamattina al fatto che Gesù è vivo davvero? Allora stamattina vi invito ad aprire le vostre Bibbie a Giovanni, capitolo 21, venerdì sera, se eravate con noi, abbiamo fatto delle letture dal Vangelo di Giovanni, capitolo 18, 19. Forse vi ricordate anche che all'inizio dell'anno scolastico abbiamo letto capitolo 17 di Giovanni. Quindi da capitolo 17, la preghiera di Gesù, capitolo 18 e 19, venerdì. Stamattina capitolo 21. E in questo capitolo 21 del Vangelo di Giovanni vediamo una apparizione, una presentazione, una rivelazione di Gesù ai discepoli, la terza apparizione di Gesù ai discepoli, narrataci nel Vangelo di Giovanni. E forse sapete che il Vangelo di Giovanni, giusto una parola di contesto, il Vangelo di Giovanni ha 21 capitoli, è diverso da Matteo, Marco e Luca. Giovanni ha un preludio teologico e poi ha un epilogo in capitolo 21, perché il capitolo 20, in un certo senso, è la chiusura, la conclusione dell'epistola. Forse sapete che alla fine di capitolo 20 Giovanni in un senso conclude il suo Vangelo scrivendo queste parole. In capitolo 20, versetti 30 e 31, scrive: ora Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Scusate, stavo facendo tifo ieri sera e quindi la mia voce è un po' debole. Questi versi alla fine di capitolo 20 potevano veramente essere la conclusione, la chiusura della narrativa, con un crescendo glorioso. Pensateci. La narrativa che stiamo per leggere è la terza apparizione. Le prime due apparizioni sono maestose. Questo risorto Gesù passa attraverso porte chiuse. Saluta i discepoli con la ripetizione: pace a voi, pace a voi. Mostra le sue mani, mostra il suo costato. I discepoli si rallegrano. Gesù soffia il suo spirito sui discepoli. C'è una mini Pentecoste già nel Vangelo. Poi li commissiona per la missione. Tommaso stesso, che rappresenta un po' tutti i discepoli un po' increduli, alla fine dice: vede Gesù, Gesù sei il mio Signore, sei il mio Dio. Che modo glorioso sarebbe stato per concludere la sua narrativa. Ma Giovanni include un capitolo 21, la terza apparizione, dove vediamo il Gesù risorto nella sua umanità. Vanno a pesca e poi fanno colazione insieme. Questa apparizione di Gesù ci dimostra non soltanto qualcosa di Gesù, ma dell'impatto che la sua resurrezione avrebbe avuto sulla loro vita. Leggiamo Giovanni 21. Vi leggo i primi 14 versetti. Dopo queste cose, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade. E si manifestò in questa maniera: Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Nataniele di Cana in Galilea, i figli di Zebedeo e altri due dei discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che era Gesù. Allora Gesù disse: figlioli, avete del pesce? Gli risposero: no. Ed egli disse loro: gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete. Essi dunque lo gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti dalla terra, circa 200 cubiti, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo di su e del pane. Gesù disse a loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Che narrativa stupenda! Un momento drammatico, ma anche molto dolce. Non pensate? La prima, vedremo tre risposte alla resurrezione. La prima cosa che notiamo in questo testo, il primo effetto della resurrezione sui discepoli, è che evidenzia il loro fallimento. La resurrezione di per un ministero, per sostenere un missionario che deve andare all'estero. Ma più pescano e più cresce un senso di disagio. Più cresce il senso di disagio e più si fa silenzioso la pescata. Pescano un'ora, pescano due ore, pescano tre ore, pescano tutta la notte. Non un solo pesce, non un singolo pesce. Il silenzio di questa narrativa è stupenda. È un silenzio ricolmo di emozioni e pensieri. Sette uomini su una barca. Sette uomini, ognuno aveva appena vissuto i tre anni più straordinari della loro vita, seguendo Gesù, le gioie negli anni, le avventure, conflitto con i religiosi, opere miracolose, folle sfamate, miracoli di guarigione, demoni scacciati. E poi il tanto anticipato arrivo a Gerusalemme. Osanna! E poi la terrificante settimana di Pasqua. E poi la croce. La banda di 12 si disfa. Ogni speranza persa. Attendono dietro porte blindate. Poi, come in un sogno, arriva l'annuncio. «Ho visto il Signore! Ho visto il Signore!» E anche loro lo videro. È proprio lui. È vivo davvero. Pensate il silenzio di quella notte in barca, ripercorrendo tre anni di vita insieme. Poi, nelle prime ore della mattina, già avvicinatosi un po' a riva, i pesci grossi stanno al centro del lago e loro stanno rientrando. Vedono la silhouette di una persona sulla spiaggia, già arrivata una persona per un primo acquisto di pesce. E il silenzio è spezzato da una semplice ma pungente domanda. «Uè ragazzi, avete del pesce?» La risposta dalla barca, come se fosse l'unica parola detta tutta la notte. No, una notte fallita. Che ironia, e proprio Gesù arriva. Da quant'è che li stava guardando con le reti? Non sapeva lui che non avevano pescato niente? Figlioli, avete del pesce? No, aia, questo no punge. E forse proprio quando qualcuno ha detto no, qualcun altro ha pensato, ma perché cavolo siamo venuti qua fuori a pescare? Non ci aveva detto il maestro, non pescherete più pesci, ma sarete pescatori di uomini? Infatti non hanno pescato più pesci. Sì, infatti il collegamento tra questa notte e una notte 3 anni prima diventa palese da quello poi che l'uomo sulla riva gli chiede di fare. Gettate la rete dalla parte destra della barca. Ora, è sempre incoraggiante ricevere istruzioni come pescatore da una persona che sta a riva. Soprattutto quando ti dà un consiglio così tecnico. Ma buttate la rete dall'altra parte della barca, come se i pesciolini non potevano nuotarci sotto. Ma lo fanno. E il collegamento tra questa pescata e una pescata 3 anni fa diventa evidente. Ve lo leggo. Potete semplicemente ascoltare. Luca, capitolo 5. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva attorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide 2 barche ferme a riva ed esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una delle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra, poi sedutisi sulla barca insegnava la folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone, prendi il largo, getta le reti per pescare. Simone gli rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Allora Gesù disse a Simone, non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Non avevano imparato la loro lezione? Non gli aveva dato una nuova identità, un nuovo incarico glorioso? Gesù risorge e i discepoli ritornano a pescare. I discepoli dovevano già aver imparato di trarre dal loro mestiere un simbolo per il loro ministero. Pietro in particolare doveva vedere il collegamento tra pesca e pascere il gregge del Signore. Anche ora stavano in un certo senso vivendo una parabola, recitando una parabola della loro vita e del loro servizio per il Signore risorto. E questo che scoprono in questa mattina, quello che scopriamo noi, è che questi discepoli potrebbero ancora fallire, potrebbero prendere una rotta sbagliata, potrebbero agire secondo i loro pensieri, secondo i loro impulsi e non secondo la parola di Cristo. Giovanni, il narratore, ma anche nella barca, ci sta ricordando che la resurrezione di Gesù non preclude tentativi falliti da parte dei discepoli, iniziative non riuscite, piani andati in fumo, impulsività non sottomessa al Signore, ma Giovanni imparò e ci insegna che questi fallimenti non li impediranno di andare dal Signore, di offrire al Signore reti vuote, barca vuota, mani vuote, e di attendere la provvisione di Dio. Un teologo ha commentato questo passo con una frase molto potente. Disse: la storia del cristianesimo, dal Golgota, la croce, fino ad oggi, è la storia della santificazione del fallimento. La santificazione del fallimento. Wow, che espressione forte! Quello che intendeva è che nel tempo presente, nella prima venuta di Gesù, il regno di pace avanzerà non con i forti di questo mondo, non con risorse umane, non con ingegnosità umana, ma in umiltà, sofferenza, morte. Poi, dopo la discesa in apparente sconfitta, Dio opererà un grande trionfo, una potente salvezza, una vittoria. Pietro, anni dopo, ha detto ad altri credenti: dopo che avete sofferto per un po', il Dio di ogni grazia vi perfezionerà Lui stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente. Sì, i discepoli stavano provando con le loro forze, con le loro risorse, con i loro mezzi, a portare avanti l'opera, a portare avanti la missione. E questo era destinato a fallire, perché la vita del discepolo richiede il sovrannaturale, richiede lo Spirito di Dio, richiede la parola di Cristo, richiede Gesù che opera per noi e in noi. Aveva insegnato a questi discepoli in Giovanni 15 dicendo queste parole: dimorate in me, io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dare frutta se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e in quale io dimoro porta molto frutto. Senza di me non potete fare nulla, neanche le cose che pensate di poter fare, come andare a pescare. Quindi, oggi è il giorno di Pasqua. In una mattina trionfale così, forse non pensavi di sentirti detto che la resurrezione di Gesù evidenzia il fallimento dei discepoli. Soprattutto se ieri sera hai vinto una grande partita di basket. Ma forse avevi bisogno di sentire proprio questo, di sentire la voce dalla riva. Figlioli, avete del pesce? No. Figliolo, stai camminando in integrità? No. Figliola, stai crescendo spiritualmente? No. Figliolo, stai cercando la tua gioia in me? No. Figliola, stai sperando in me? No. Figliolo, stai seguendo le mie vie? No. Figliola, stai confidando nella mia parola? No. Figliolo, stai amando il mio regno? No. Figliola, stai servendo con le mie forze? No. Se questa è la tua risposta, allora assieme ai discepoli, guarda a riva. Chi è che ti fa queste domande? È il Signore, colui che può offrire nelle tue mani vuote la sua provvisione, dalla tua mancanza la sua pienezza. Umilmente cerca il suo volto e attendi la provvisione di Dio. Che gloriosa provvisione che Gesù ha operato per questi discepoli. In un istante la loro incredulità dissipa e dal loro fallimento santificato, gettano le reti ancora nel mare, e cosa succede? Ogni pesciolino, nel raggio di 200 metri, si tuffa nelle reti dei discepoli. 153. La resurrezione evidenzia il fallimento dei discepoli, perché seconda cosa, la resurrezione di Gesù vuole restaurare la vita dei discepoli. Vuole restaurare il rapporto con i discepoli. Giovanni è il primo a riconoscere Gesù. È il Signore. La seconda frase dalla barca, dopo il no. Il risorto re ha incominciato a operare ristoro. Pietro si veste, si getta in mare, impulsivo, boom, di botta. Era impulsivo ad andare a pesca, ma ora è fervente per andare al Signore. Quanto diverso questa risposta di Pietro dalla risposta di Pietro in Luca capitolo 5. Vi ricordate? Vattene da me, Signore. Sono un peccatore. Adesso Pietro va al Signore perché il rapporto ha avuto ad avere un restauro, un rinnovo. E cosa troviamo quando i discepoli arrivano a riva? Un discorso teologico? Un rimprovero severo? Una lezione sul ministero? No, trovano la colazione pronta. Certo, era una colazione che dopo di ciò Gesù avrebbe inciso profondamente, teneramente, con amore, nel cuore e nella vita di Pietro, che aveva per tre volte rinnegato Gesù. Quindi era una colazione in vista di un incontro molto decisivo con Pietro, ma già ora il rapporto ha avuto restauro. In che senso? Beh, avete notato nel testo, Gesù ha già pesce e pane. L'avete notato questo dettaglio? Gesù ha già pesce e pane. Il fuoco è acceso e poi i discepoli sono invitati a prendere un po' della pesca miracolosa per aggiungere alla colazione già pronta. Tutti e tre di questi elementi nella narrativa comunicano, riflettono il fatto che Gesù sta restaurando un rapporto con i discepoli. In che senso? Gesù ha già pane e pesce. Dove l'ha preso Gesù pane e pesce di prima mattina? Beh, sappiamo che Gesù, per lui non era difficile far arrivare pane e pesce dal nulla, vero? Infatti nel Vangelo di Giovanni ha sfamato 5.000 uomini, più donne e bambini. Quindi Gesù forse aveva operato un altro piccolo miracolo, come per dire ai discepoli, sì vabbè, la rete è piena di pesci, io avevo già pesci qua. Come ho provveduto per le masse, in Giovanni capitolo 6, provvederò per te. Continuerò a provvedere per te. Ce l'avevo già il pesce e il pane. Era già qua, era già pronto. Come avete mangiato pesce e pane miracolato in capitolo 6, io continuerò a provvedere per voi. Tutta la vostra vita, tutto il vostro ministero, tutto il vostro servizio, io sarò con voi, io provvederò con per voi. Sarà la mia parola a sfamarti, sarà la mia parola a fortificarti. E che bello che questo pane e pesce, il secondo elemento, Giovanni ci dice, è su carbone, è su un fuoco acceso. Perché Giovanni inserisce questo dettaglio? Ci sono solo due momenti in tutto il Nuovo Testamento dove ci sono fuochi accesi. Giovanni 21 e un altro momento, un paio di settimane prima, Giovanni 18, dove i discepoli erano disuniti, dove Pietro rinnega Cristo intorno a un fuoco acceso. E ora i discepoli sono riuniti. attorno a un fuoco preparato dal Signore. Li sta accogliendo, vedete, li sta accogliendo. Ho provveduto il pesce e il pane, vi ho acceso il fuoco. Sediamoci insieme. Pensate a Pietro, mi ricordo l'ultima volta che ho seduto intorno a un fuoco. Ti ho rinnegato. E poi, nella sua grazia, Gesù dice ai discepoli, perché non andate e prendete qualche altro pesce per la grigliata stamattina? Ma perché sta cosa? Perché questo dettaglio? Infatti, potremmo quasi sorpassare questo dettaglio se non fosse per il fatto che sembra, in questo grande miracolo, che avvengono altri due piccoli miracoli. Li avete notati? La prima cosa è che, di nuovo, il primo ad alzarsi, Pietro, e va alla barca. E cosa fa Pietro? Tira la rete con tutti i pesci a riva. È un momento Sansone, perché prima nella narrativa c'è scritto che gli altri sei discepoli trascinavano la rete con fatica a riva. E qui Pietro, da solo, prende la rete e la porta a riva. E poi Giovanni è molto particolare perché dice che Pietro prende e tira la rete a riva. E questo verbo di tirare la rete a riva è un verbo che in tutto il Vangelo di Giovanni ha usato per descrivere l'opera di Dio. In Giovanni 12:32 c'è scritto: ed io, Gesù, quando sarò innalzato, attirerò, o lo stesso verbo, tirerò persone a me. Oppure in Giovanni 6:42, nessuno può venire a me se non lo tira. Sempre la metafora della pesca, se non lo attira il Padre. E questo è Pietro, momento Sansone, che tira tutti questi pesci a riva e le reti non si rompono come si sono rotti in Luca capitolo 5. E quindi forse Gesù già sta incoraggiando Pietro e gli altri discepoli, che quando io vi potenzio sarete efficaci. Perché il regno di Dio, Matteo 13, il regno dei cieli, è simile a una rete. Una rete cosa? Gettata nel mare, ha raccolto ogni genere di pesce. E questo è Pietro. Adesso, per la parola di Gesù, va alla barca, tira sto raccolto, le reti non si spaccano e incominciano a vedere il restauro che il risorto Cristo sta operando nella banda di 12. Gesù vuole, non solo in Giovanni 21, Gesù vuole sempre operare restauro nella vita dei suoi discepoli. Vuole metterli a posto. Vuole provvedere intimità. Vuole dare amore. Vuole accrescere un rapporto. Perché? Perché Gesù è vivo. Perché Gesù è presente. Perché Gesù nutre il suo popolo con la sua provvisione. Gesù è qui ora. È qui. Infatti, se stai guardando in streaming, Gesù è lì. Anche lì. Ma è qui. Gesù vuole restaurare la tua vita. Gesù vuole restaurare il tuo rapporto. Gesù vuole avvicinarsi a te. Gesù vuole che tu venga e ti siedi di fianco a Lui e mangi della sua provvisione. Questo è quello che fa Gesù oggi. Perché? Perché è vivo davvero. La terza cosa che notiamo in questo passo, e questo ci introduce i simboli che abbiamo stamattina, è che la resurrezione di Gesù appassiona i suoi discepoli per la missione di Dio. Li appassiona per la missione di Dio. Allora, questo in un certo senso è l'elemento più ovvio, ma meno percepibile nel testo. Ok, mi spiego. Se guardate di nuovo il vostro testo, notate solo il verso 11 e il verso 14. Il verso 11 e il verso 14. Il verso 1 dice che Gesù si manifestò a loro, alla fine di verso 11, e si manifestò in questo modo. Ok? Versetto 14. E questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai suoi discepoli dopo essere resuscitato dai morti. In un certo senso, questo evento non riguarda i discepoli. Questo evento era un evento rivelativo, che rivelava, era un'apparizione di Gesù, una manifestazione del risorto Gesù, che mirava soprattutto a dimostrare che questo stesso Gesù, crocifisso, sepolto, ora risorto, è il Signore. Questo Gesù è il Signore. Infatti, forse avete notato, 14 versi, letterariamente, proprio al centro, versetto 7, le parole di Giovanni. È il Signore. Lui, proprio Lui, è il Signore. Noi stiamo arrivando nella nostra serie di Romani a un capitolo bellissimo, diciamo il capitolo sulla missione per eccellenza in tutta la Bibbia, che dice questo. Romani 10, versetti 9 a 13 dicono: perché se confessi con la tua bocca Gesù come Signore, come ha fatto Giovanni, e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia, con la bocca si confessa per essere salvati. Le scritture dicono: chiunque crede in Lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quello che lo invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Questa singola confessione, Gesù è il Signore, è l'annuncio della Pasqua. Il Figlio dell'uomo, l'agnello di Dio, Signore dei cieli e della terra, non solo era il Signore, non solo sarà il Signore, è oggi il Signore. Oggi è il Signore. Oggi vuole essere il tuo Signore. Oggi vuole sentire dalle tue labbra: Gesù, sei il Signore. E credere nel cuore che Dio lo ha resuscitato dai morti. E che raccolta, che pesca, un paio di settimane dopo, non sul lago di Galilea, ma a Gerusalemme, Pietro avrebbe lanciato di nuovo la rete, non ora per pesci, ma nella sua predica, su una folla immensa, 2.000, 3.000 si convertono. Pietro dice: Gesù fu dato nelle vostre mani, per mani inique lo inchiodaste alla croce, ma Dio lo ha resuscitato. Dio lo ha fatto Signore e Cristo. È il tuo Signore? Questo Signore evidenzia il fatto che abbiamo mani vuote, il fatto che non puoi portare qualcosa a Lui. Devi venire vuoto, vuota. E poi Gesù vuole ristabilire un rapporto con te, perché è l'unico che è morto e risorto dai morti. E Gesù ti vuole potenziare per la missione, vuole provvedere per te. Come per i discepoli, Gesù si alza, prende il pane, glielo dà. Gesù prende il pesce e li serve. Versetto 13. Questo in Giovanni 21 non è la cena del Signore, però è un simbolo che Gesù gli serve, come in Giovanni 13. Noi abbiamo simboli del fatto che Gesù ci ha servito andando alla croce. Gesù ha risposto alla nostra condizione peccaminosa. Vattene da me, siamo peccatori, per invitarci a Lui. E quindi il simbolo del pane e del vino che prenderemo sono i simboli della croce, che Gesù ha risposto alla nostra condizione, ma sono anche i simboli che un giorno mangeremo di nuovo a tavola con Lui. Mangeremo un giorno a tavola. Perché mangeremo un giorno a tavola con Lui? Perché è vivo davvero. E quindi tra un momento passeranno questi simboli. E quando li prendi, il pane e il vino, puoi nel tuo cuore chiederti, wow, sto dicendo di no al Signore o devo dire di sì al Signore, al mio Signore? Se Gesù non è il tuo Signore, allora questi simboli non sono per te. Se Gesù è il tuo Signore, allora questi simboli rappresentano il fatto che un giorno sarai a tavola con Gesù. E prendili non solo guardando indietro alla croce, ma guardando avanti a un pasto celeste dove Lui ancora, come ha fatto in modo preliminare con questi discepoli, dirà venite, venite a far colazione, venite al banchetto dell'agnello di Dio. Quindi ora, prima di prendere questi simboli, prendiamo un minuto di silenzio in preghiera. E chiediamoci se queste verità sono applicate alla nostra vita. Se io o tu hai risposto veramente, Gesù è il Signore. Wow, che gloriosa affermazione. E se Gesù è il tuo Signore, allora prendi questo minuto in silenzio per pregare, per ringraziarlo, per forse ristabilire un rapporto con Lui che Lui vuole ristabilire con te adesso. Prendiamo un minuto in silenzio, in preghiera individuale. Padre, ti lodiamo per la tua grazia, per la grazia della croce del tuo Figlio Gesù Cristo, morto per noi, morto per i nostri peccati, morto per la nostra colpa, morto sotto la tua giusta condanna. Il nostro peccato espiato, portato via, la tua giustizia compiuta. E ti lodiamo, Dio, perché dalla tomba hai chiamato alla vita il tuo prezioso Figlio. Gesù è risorto, è vivo davvero, è vivo qui ora ed è degno della nostra lode. È degno di essere seguito, è degno di essere obbedito, è degno di essere proclamato in tutto questo mondo, perché Lui è il Signore. Oh Gesù, grazie. Grazie per il tuo amore, grazie per aver ristabilito un rapporto con noi e per averci portato al Padre. E quindi, Signore, invadi con il tuo spirito i nostri cuori, applica la tua parola alla nostra vita, trasformaci alla tua immagine, potenziaci per la tua missione nel mondo. Lo preghiamo nel tuo glorioso nome. Amen.